La Noche del 10 con El Muto e il Loco.
Con perdón de las damas, que la chupen, que la sigan chupando.
Martedì 4 febbraio, sono le 18 più o meno, e su Samba Radio torna la Noche del 10, torna lo sport vissuto in maniera come solo noi sappiamo fare.
Noche del 10 incerottata da parte mia soprattutto, e subito un intervento al volto e decisissimo da parte della concorrenza radiofonica, e no, sono stato dal dentista. Sarebbe stato però più, sarebbe stata una sceneggiatura più originale quella della faida
tra
sedi radio, tra radio concorrenti.
Non sarà un problema, Muto, perché abbiamo a darci manforte due vecchie conoscenze, li abbiamo già avuti ospiti alla Noche del 10.
Due vecchie in tutti i sensi.
Vabbè, non esageriamo.
Scherziamo. E presentiamo subito invece Cami e Andrea, ringraziandoli di essere tornati da noi. Fondamentale il loro apporto, soprattutto ora che hanno avviato progetti editoriali nuovi, diversi, di cui ci parleranno in questa, in questa trasmissione.
Gli ascoltatori vi ricorderanno per la puntata che avevamo dedicato al Dragon Boat. In attesa che la stagione del Dragon Boat riparta, abbiamo finalmente scoperto, eravamo rimasti con quel punto di domanda, abbiamo scoperto cosa fanno gli atleti del Dragon Boat durante tutto il resto dell'anno, durante l'inverno, durante la stagione in cui andare sui laghi è più difficile. E ne parleremo più tardi, però intanto comunque vi presentiamo, vi salutiamo e passiamo alla copertina della puntata di oggi.
Ma li teniamo così a tacere?
Ciao ragazzi.
Ciao.
Perché no,
ci siamo offesi dopo quel vecchio, stiamo meditando di andarsene.
Silenzio stampa.
Sapeva di censura il silenzio. E allora ciao ragazzi, veramente entusiasmo alle stelle,
cucita.
Sento dall'altra parte
un po' che cucita
essere qui a inizio settimana. Morale altissimo, e quindi la spinta della Noche del 10 io spero che possa essere veramente importante anche per voi, per riuscire a lasciarvi alle spalle quelle che sono le ruggini di un weekend che è stato talmente senza lavoro da avervi in qualche modo smarrito nelle vostre prospettive di vita.
Grigio e nevoso.
Parleremo dopo anche del vostro weekend, quindi decisamente importante. Ma prima, come dicevo, la copertina dedicata all'evento sportivo mondiale per eccellenza, mediaticamente parlando, perché si parlava di 4 milioni di dollari per 30 secondi di spot pubblicitario al suo interno,
con diverse bocciature di diversi spot che ambivano ad avere la loro parte durante la diretta del Super Bowl.
Le maglie della censura si sono fatte sentire. In ogni caso, il Super Bowl è andato in scena nella notte italiana
di domenica.
Tra la domenica e il lunedì. Chi ce l'ha fatta l'ha seguito fino alla fine, penso saranno state le 4, le 5. Io alle 2 sono andato a dormire, ve lo confesso. In ogni caso, abbiamo letto sui quotidiani il giorno dopo del trionfo dei Seahawks di Seattle contro i Denver Broncos, addirittura per 43-8.
E partita a senso unico, e abbiamo quindi scelto il contributo per eccellenza che prova in qualche modo a riassumerla, un cost to cost da parte del ricevitore di Seahawks, che attraversa tutto il campo per un totale credo di 80 yard, saltando come birilli i difensori di Denver Broncos e depositando la palla ovale nella meta opposta, quindi veramente una resa unilaterale di Denver che dopo l'audio vi racconteremo. Yeah, it's been just awful for the Denver Broncos. Against his former team, the Vikings, and they just pop it up. Good kick by Prater on a hop. It's Harbin, but now he takes off, and Percy Harbin gets free. Percy Harbin inside the 30. He's gonna go. Touchdown, Seattle. La meta esemplare dunque, bruciantemente riassuntiva a danno dei Broncos del match di domenica notte è proprio questa qua di Percy Harvin.
Non è stato l'unico touchdown Seattle, perché effettivamente il risultato parla chiaro e sottolinea come quel Peyton Manning, quella leggenda vivente del football americano, non sia riuscito a mettere in mostra quelle che sono le sue qualità in quella che forse era la sua ultima occasione per giocare un Super Bowl.
E il blackout tecnico di Manning ha in modo doloroso palesato tutte le lacune dei Broncos, che sia in fase offensiva che in fase difensiva sono stati autori di un match da dimenticare. Peccato, era la finale mondiale del football americano, incoronati i Seattle della formazione della costa ovest. E si è giocato in New Jersey, sembrava a rischio il match per le tempeste di neve eccetera che hanno attraversato la costa est negli ultimi mesi, invece no, temperatura gradevole, 10 gradi, asciugamanino. Infatti dall'asciugamano arrivarono tra un tempo e l'altro i Red Hot Chili Peppers a petto nudo per il concerto durante l'intervallo.
Eh beh, uno degli eventi più importanti del Super Bowl, al di là dell'evento sportivo, e anche quello dello show che nell'intervallo caratterizza questa finale, appunto. Hanno suonato i Red Hot Chili Peppers, che sono entrati come d'ordinanza a petto nudo, insieme a un altro simbolo evidentemente del clima caldo, quello Bruno Mars, di provenienza da Honolulu, Hawaii.
Di cui non possiamo nascondere che abbia richiamato ricordi felici al Loco. Sì. E è finito subito per confonderlo con Giuliano Palma in The Blue Peters, perché diciamo che il look e la postura sul palco richiamava molto quell'autore, quell'artista italiano, ma soprattutto quella band d'altri tempi.
Sì, i compagni di palco, quelli che hanno condiviso il palco con Bruno Mars, tante trombe, tanti strumenti a fiato, mi hanno ricordato i Blue Peters. Magari li sentiremo dopo, ora sentiamo giustamente Bruno Mars.
Tutto molto bello alla notte del DS, poter rivisitare e rivivere le emozionanti note del concerto di metà partita e del Super Bowl 2014.
Sì, spettacolo che come al solito fa discutere. Noi lo riprenderemo durante un po' tutta la puntata della noce del DS. Però continuiamo invece con quella che è la nostra scaletta e con quella che è la rubrica fissa dopo la copertina, la ghigliottina, e secondo appello di un processo che abbiamo aperto 7 giorni fa. Chi sale sulla ghigliottina quindi questa settimana?
Ricondotti al patibolo, i soliti tre. Non è scesa la lama sul collo appunto degli stessi la settimana scorsa, e sono nell'ordine, me li ero segnati, il manager Benitez in rappresentanza del Napoli.
Quest'anno c'è un campione nel mio Napoli, viene dall'Argentina, lui è Higuaín. Centravanti forte in area di rigore, insieme a noi vuol vincere il tricolore. Gonfierà la rete, ci farà sognare, e adesso tutta Napoli dovrà gridare Gonzalo, 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 Gonzalo.
E invece niente da fare, doppia di Dennis e Morales, affondano il Napoli in gita a Bergamo. nella partita dell'ultima giornata del campionato di Serie A.
Due soli punti nelle ultime tre giornate, il Napoli prende un certo distacco dalla vetta rappresentata dalla Juventus ormai imprendibile. Non c'è solo il Napoli, però continua pure con la tua lista.
Sì, a concludere appunto quello che stavi dicendo, non solo si allontana la vetta, perde anche l'occasione di giocare a due con la Fiorentina, che è rimasta impantanata a Cagliari. Fiorentina sconfitta a Cagliari dal gol del tamarissimo Piniglia, che salutiamo. E andiamo avanti. Secondo appello dell'udienza partita la settimana scorsa, altro indagato, ormai credo si possa in qualche modo parlare di colpevolezza,
ormai ci siamo quasi.
È l'Inter del profeta Hernanes, che non riesce nemmeno a sedersi in panchina.
Che non salta rossonero e
Toir, l'avete sentito, è chiamato a ripianare un debito decisamente importante, più di 200 milioni di euro, quelli che deve mettere l'indonesiano, il magnate indonesiano, per tappare il buco della premiata ditta Moratti Branca, spendaccioni sul mercato, un po' meno poi a raccogliere quando si parla di risultati. E l'Inter infatti si vede anche quest'anno arranca in campionato, superata dall'Hellas Verona, raggiunta dal Torino. E
spettatore
perso,
non pagante, ieri nella sfida nel derby d'Italia,
quello che una volta era il derby d'Italia, quest'anno non ha rappresentato una partita così fondamentale per il campionato italiano.
Né il fu il derby d'Italia, sconfitta in maniera bruciante e inequivocabile, una prestazione a tratti imbarazzante quella dell'Inter, soprattutto nel corso del primo tempo. Almeno si è rivisto in campo Milito, che è rientrato nella ripresa. E ultimo indagato, anche qua ormai andiamo verso l'imputazione, il Clarence Seedorf e il suo Milan che sembra non decollare. Willy Wonka
è il re del cioccolato. Willy Wonka è l'uomo più acclamato.
Allora, non è così acclamato effettivamente nell'ultimo periodo, non è colpa di Seedorf, non vogliamo generalizzare, lui è appena arrivato e sta cercando di risolvere una situazione che in compartecipazione il buon Max Allegri e il caos societario Galliani, Barbara Berlusconi, chi rimane, chi se ne va, Braida che lascia,
avevano
ha causato
ormai
nell'ultimo periodo. Effettivamente forse non è stata un'ottima gestione quella del mercato milanista e poi del la direzione societaria, ne abbiamo parlato ampiamente nelle scorse settimane. Si conferma ancora, il Milan non riesce ad andare oltre un pareggio casalingo con il Torino e quindi rimane nei bassi fondi della classifica.
Pareggio che ha del miracoloso, perché porta la firma di Farnerud, che a pochi centimetri dalla porta del Milan fallisce il gol del 2-0 e quindi lascia e dà l'opportunità a Rami, pensate voi, il roccioso difensore centrale, probabilmente fermo da 4 stagioni consecutive all'estero, non se ne sentiva parlare da parecchio, rientra, calcia il tiro cosiddetto della domenica e tra mille deviazioni la palla si insacca alle spalle dell'estremo difensore torinista.
Quindi pareggia il Milan, perdono Napoli e Inter, una serie di risultati negativi per tre squadre che all'inizio del campionato erano accreditate per giocarsi perlomeno i posti Champions League.
Le rendiamo così improvvisamente politico il processo, così la risolviamo in fretta, facciamo scendere questa lama rotante sulle teste delle tre grandi decadute del calcio italiano, così che nelle prossime puntate l'imbarazzo di discutere appunto di gestioni non solo societarie ma di una società appunto di società sportive
importanti,
così imbarazzanti, importanti, ci sia in qualche modo veramente una discussione che speriamo ci venga risparmiata.
Cadono tante teste in questa puntata della Noce del DS, così poi non ne parleremo più. Continuiamo con la musica del Super Bowl. Abbiamo detto prima, a un certo punto nelle temperature estreme del New Jersey, a pochi chilometri da quella New York che solo pochi giorni fa era a meno 10 gradi, e a un certo punto escono i Red Hot Chili Peppers a petto nudo e non hanno cantato però la canzone che andiamo a mettere, che ci sembrava più appropriata,
facendoci rivivere le temperature che respiriamo nell'Arena Garibaldi, che facciamo respirare i nostri ospiti nell'Arena Garibaldi. Il tropico è qui e se resisteranno appunto alla temperatura infernale li sentiremo veramente parlare, sempre che non continui quel silenzio stampa scelto per la battuta sulla...
Apriamo i microfoni adesso.
Sulla dimensione generazionale avanti che avevamo ventilato prima.
E... ecco, ventilare credo sia la parola giusta in questo momento, perché si muore in caldo davvero.
Grandissima la Cami che si aggrappa alle parole per respirare un po' d'aria. Snow e un po' di neve quindi per noi. The more I see, the less I know, the more I like to let it go. Hey, oh, whoa, whoa.
Deep beneath the cover of another perfect wonder, where it's so white as snow. Blindly divided by a world so undecided.
Red Hot Chili Peppers, Snow, non è il pezzo che hanno cantato al Super Bowl, ma forse sarebbe stato più appropriato viste le temperature.
Cade la neve, qui la pioggia sulla neve. Io sono convinto che lanciando una palla di neve oggi contro un albero si spezzerebbe l'albero. Ormai piove qui su Trento da tre giorni consecutivamente.
Non se ne esce.
Non spiove più, piove governo ladro, la citazione della noce del DS. E non poteva mancare di fronte a queste condizioni meteorologiche.
Noce del DS che cerca di essere un raggio di sole in queste giornate grigie.
È poesia.
In questo grigiore esistenziale. E prova ad esserlo anche grazie ai nostri ospiti che abbiamo presentato prima, Camilla e Andrea. Facciamo parlare prima Andrea, che ha dei limiti temporali un po' più stringenti.
E soprattutto c'ha un progettino bello lì, caldo, pronto, tutto da ascoltare, a partire dal titolo, perché ci hai dato un titolo veramente di nicchia e quindi stiamo per andare a parlare del nuovo progetto blog / editoriale di Andrea.
Esatto. Il titolo del blog è, diciamo che è un po' particolare, nel senso che come il tuo di nicchia, perché solo chi
mi piace, solo chi ci sta dentro
può capirlo, e altre volte faccio fatica anch'io a capirlo.
Meglio,
però...
meglio, seleziona l'ingresso, mi piace.
Esatto. Allora, il blog si chiama Jumping 81M2.
Scritto proprio così, tutto proprio. Di seguito, giusto?
8 e 1 e 2 sono cifre, chiaramente.
Sì.
Che starebbe a significare jump in 81 metri quadri, che è
cosa
la
mi fa
superficie del campo da volley. In pratica.
Bene. E già qua la scrematura.
Per chi facesse fatica,
chi non è tra, può spegnere la radio in questo momento.
No, vabbè, cerchiamo di dare una mano. Metteremo sulla nostra pagina Facebook della Noce di Essere il Contragolpe un link al blog per chi facesse fatica poi con lo spelling.
Esatto.
Per tutti gli altri, invece, andiamo avanti a presentare di che cosa si tratta.
Ma niente, praticamente è appunto un blog che parla solo e esclusivamente di pallavolo, sia maschile che al femminile.
Ma in parti uguali, sia al maschile che al femminile.
Sì, forse un po' più al maschile.
Ahia, perché al tuo fianco hai una donna che...
appunto per quella,
in
no?
Questo... esatto, chiaro. Messa già subito in minoranza, andiamo avanti.
E quindi no, è un'idea... No, un'idea editoriale è dire troppo. È un'idea che è venuta a quattro ragazzi, a dire vero è un ragazzo, cioè io e tre ragazze.
Quindi vedi che riequilibriamo.
Esatto.
Oh, perfetto.
Di regioni diverse, perché... unico trentino sono io, poi c'è una ragazza lombarda, una di Ravenna e una ragazza di Rimini.
E come si è realizzato questo connubio logisticamente difficile da gestire?
Con le famose relazioni 2.0, cioè tramite i social network, nel senso che noi siamo tutti e quattro tifosi della Trentino Volley.
Ah, bene.
E quindi ci siamo conosciuti appunto sui vari gruppi su Facebook e è nata un'amicizia e... un mese fa ci è venuta questa pazza idea di mettere in piedi questo blog, provare a inserirci nel mondo della comunicazione del volley, che non è così ampio come si può pensare.
Più che comunicazione, a me piace, perché mondo io lo chiamerei della critica.
sì, pallavolistica, sì, noi parliamo...
perché di questi tempi c'è bisogno di fare delle differenze di
noi parliamo
di
gioco, cioè chiaramente non può mancare il gioco, classifiche, rendimenti, tutto, sì, quello che è partite,
informazioni
sia
tecniche,
di cose un po' diverse, cioè argomenti più soft, diciamo, meno riferiti agli 81 metri quadri appunto del campo,
che però in qualche modo si riflettono su quegli 80,
sì,
81 metri quadri. Ad esempio,
sì,
io ti cito l'esempio e mi aiuto con la vostra ultima, la pagella di Giulia, tua compagna,
sì,
di,
esatto,
giochi alla Jumping 82 metri 2,
sì,
metri quadrati, scusate, che parla di Sokolov e lo richiama poi alla voce solidarietà,
sì,
che è importante di questi tempi.
Beh,
e in qualche modo, e credo, e criticandola con la condizione tecnico atletica del giocatore.
Sì, in realtà non è proprio colpa sua, perché si è fatto male ieri, quindi.
Oddio, leggeremo comunque degli stralci dal pagellone adesso, poi commentando la partita della Diatec. In ogni caso, interessante appunto l'unione tra tifosi della Diatec, che però non possono seguire non penso,
sì,
che le tue,
no, assolutamente,
colleghe
loro
possano essere sempre al Palatrento.
Ogni tanto si sobbarcano la trasferta, però ovviamente 2-3 volte all'anno, chiaramente non di più, e quindi ci troviamo in questa arena virtuale. Abbiamo messo in piedi classici gruppi Facebook, gruppi WhatsApp per scambiarci le
opinioni.
Opinioni. Abbiamo queste rubriche un po' particolari, tra cui appunto il pagellone ignorante del lunedì.
Possiamo leggere quello al nostro grandissimo amico che salutiamo, Bustaler. Facciamo gli auguri a Sokolov, non sapevamo dell'infortunio.
Purtroppo sì.
Sembra
non si sa, però intanto salta la trasferta in Russia di mercoledì.
Di Champions. Allora, auguri a Sokolov, quindi in qualche modo gli diamo aria e parliamo del nostro amico Bustaler. Una pagella che non possiamo non leggergli, perché anche lui in questa sede trova sempre i microfoni accesi, se volesse in qualche modo rispondere al tifo simpatico. Bukstaller, dopo la prestazione contro Macerata, partita conclusasi sul
3-0 per Macerata,
senza appello, quindi
sarebbe meglio se si desse alla cucina. Mi auguro che le ciambelle gli escano con il buco, almeno lì.
Invitiamo il nostro amico Matteo Burstale
a rispondere violentemente attraverso i nostri social network.
Lo conosciamo bene ormai, sappiamo che da ragazzo umile qual è, accetta le critiche senza, e critiche fatte,
no,
in questo
critiche,
modo
queste
poi
simpatiche,
sì,
molto simpatico,
sì,
e da tifosi soprattutto, quindi sono critiche a fin di bene, e lo invitiamo comunque a tornare a trovarci per parlare anche di questo vostro blog, magari non so se lo conoscono già all'interno della società. O comunque
non lo so, noi
sarebbe...
puntiamo a tutti, tifosi, non tifosi,
atleti,
appassionati, atleti, anzi se vogliono farsi una risata, penso che quale miglior posto.
E sono intervenuti atleti finora?
No, finora no.
Finora no.
Finora no.
Bene, quindi vuol dire...
No, piano piano, insomma.
Interverranno. Dibattito ha suscitato anche, oltre alla pagella, ha suscitato anche quella rubrica di cui parlavamo fuori onda sulle mogli dei giocatori.
Sì, esatto. C'è una ragazza di quelle che appunto delle quattro, che delle tre,
che si chiama?
Che si chiama Verena.
Verena
è la ragazza di Rimini, che ha queste idee editoriali particolari, tra cui due che sono uscite settimana scorsa, una appunto la moglie ideale dei giocatori e un'altra dove ha
dibattito aperto
dove ha elencato, diciamo, i cinque giocatori che sono più assaltati alla fine delle partite nei palazzetti italiani,
che sono nell'ordine,
che sono nell'ordine, non me li ricordo, se
perché giustamente Andrea non corre dai giocatori,
io non corro, io corro da quelli che corrono dai giocatori,
giustamente.
C'è Kaczynski quinto, Sokolov, aiuto, c'è Vettori, Zaitsev e Travizza, mi sembra, non ricordo però l'ordine esatto.
Vabbè, gente comunque, tanti che abbiamo visto qui a,
sì,
Trento,
sì, sì,
e che ancora vediamo.
E questo post qua ha avuto un successo incredibile, ha avuto tipo 1300 visualizzazioni, che
sono
per un blog autogestito sono
tanta roba.
Ottimi numeri,
da quanto, da quanto è nato,
da
tra
due
l'altro
settimane,
quindi assolutamente in via di diffusione, quindi...
sì, piano piano vediamo di espanderci.
E l'hai già presentato presso altri media?
No, questo è il debutto.
Esclusiva, quindi. Esclusiva.
L'esclusiva della nostra del DS che ha un polso.
A meno che Facebook non sia considerato un media, non so.
Penso che sì. Forse un pochino più potente.
Credo sia considerato un media, sì.
Andiamo a cercare la classifica della delle mogli ideali dei giocatori di volley di serie A1 italiana. Intanto mettiamo un altro pezzo. Questa volta ci tocca fare un excursus storico, sempre degli show del Super Bowl. Andiamo all'anno scorso, ci spostiamo solamente di un anno, dove a esibirsi in mezzo tra un tempo e l'altro c'era Beyoncé.
Animatissimi anche i fuori onda qui alla noce degli essere contragolpe, questi però stavolta tutti messi sotto silenzio per ragioni di pubblico interesse. Andiamo avanti col super blog di Andrea, una roba veramente interessante. Abbiamo trovato anche la classifica dei giocatori più assaltati. Andrea la ricordava molto bene, perché non è che tu ne abbia sbagliati. Vi confermiamo al primo posto Zaitsev, c'è però un fuori classifica, Osmani Wantoregna, le cui qualità nel fuggire dal rettangolo dai famosi 82 metri quadrati a fine gara sono spiccate. 15 secondi il tempo cronometrato di percorrenza tra il campo da gioco alla fine della partita e gli spogliatoi. Tuttavia si parla di grande affabilità una volta lavato ed asciugato.
Eh sì, perché c'è chi
lo immaginavamo.
C'è chi dice che c'è chi giura di averlo visto già insaponarsi sul match point, quindi era forse il primo a uscire al campo e anche il primo a uscire agli spogliatoi. Ci sono delle new entry importanti, quindi andiamo a vedere chi possono essere i futuribili.
E futuribili entry cosiddette rombanti da Verena, giusto?
Giusto.
Ti chiedo di aiutarmi, Andrea, con
dimmi
i nomi. Sebul di Ravenna, Atanasijevic di Perugia, Kurek di Macerata, Piano dell'Alto Verde, Alto Tevere,
Città
di Castello, e Lanza, il nuovo acquisto della Trentino
Volley. Non è un nuovo acquisto.
Non è un nuovo acquisto. Comunque la prima volta.
Sì, esatto, il nuovo titolare.
Il nuovo titolare, io e Loco abbiamo avuto la possibilità di apprezzarne le doti nella famosa sconfitta con Verona.
Vabbè, lasciamo perdere, chiudiamo questo capitolo doloroso, ma
comunque rientra tra i
segnaliamo quelli che possono essere appunto i prossimi beniamini delle fans della pallavolo. Altre cose da evidenziare del blog, a parte come noi ci siamo soffermati magari sugli articoli, sulle parti più spiritose, ma come dicevi prima c'è anche molta analisi
tecnica.
C'è anche
una parte ovviamente che riguarda le partite statistiche, diciamo dell'analisi critica anche su momenti di gioco delle squadre, nuovi acquisti, cessioni.
E ad oggi c'è qualcosa da...
Ad oggi? Ma...
Io credo carne al fuoco ce ne sia parecchia.
Sì, diciamo che il fatto del weekend è stato una conferenza stampa che ha fatto l'allenatore di Modena, che è un po' sbroccato, non come Pozzecco, non so se l'avete visto di Pozzecco.
dopo ne parleremo.
Non così, ma una cosa simile.
Hai fatto bene ad anticiparla, quindi ne parleremo.
Una cosa simile, e diciamo che ha fatto un po' discutere quello che ha detto e come l'ha detto, ecco.
Ma come si dice, lavava i panni sporchi.
Lavava i panni sporchi davanti a tutti,
davanti,
esatto,
a tutti, però parlando della propria squadra, giusto?
Parlando della propria squadra.
Perfetto. Sì.
Quindi voi dai tifosi
voi da critici, però avete...
Sì, in realtà il blog è fatto cercando di stare sopra le parti, insomma,
okay, quindi seguite
da appassionati
tutta la pallavolo.
Di pallavolo più che di tifosi.
Quindi questo sbrocco del coach di Modena a voi ha fornito un materiale, diciamo,
sì, sono usciti un paio di post prima per commentare quello che ha detto lui e poi per commentare la presa di posizione della sua società, insomma. si è schierata totalmente contro di lui, quindi.
Non è che sono nato ieri demotivato, mollo, ma che mollo, ma che cosa dite, mollo che? Ma che mollo? Ma quale mollo? Cioè, cosa vuol dire mollo qua? Non capisco io. Devo fare i salti in panchina?
Ma ecco, il padre dello sbrocco, l'abbiamo richiamato.
Anche di lui parleremo più tardi, in ogni caso.
Esatto, e ti chiediamo, a distanza di sicurezza dei termini tecnici e quelli della critica pallavolistica più fine, un quadro generale su questo campionato, una battuta che in qualche modo ci permetta di inquadrare l'andamento di questo campionato. Ma di A1?
Cosa A1 sembra abbastanza eliminato in una lotta a due per adesso, con Macerata davanti e Piacenza a inseguire, anche se giusto due settimane fa Piacenza ha eliminato Macerata dalla Champions League dopo aver perso l'andata 3-0, hanno vinto il ritorno 3-0 a Piacenza e hanno vinto il Golden Set al 15.
Risultato a sorpresa.
Molta sorpresa.
E questo lo sapevamo perché abbiamo seguito i tuoi post questa volta schierati, ecco, di tifoso.
Chiaramente.
Sì, ma
quando ci vuole, ci vuole. E per il resto chiaramente tutto si deciderà ai playoff, però le indicazioni sono queste, le altre squadre sono decisamente inferiori, come si è dimostrato anche ieri nella partita.
Quello che era il match clou forse del turno di campionato,
sembrava essere il big match, in realtà è andato via liscio come l'olio per Macerata,
senza storia, a senso unico. E questa quindi Trento ridimensionata,
Trento è andata fino a oggi anche fin troppo bene, nel senso che ha vinto la Supercoppa e poi terzo posto al mondiale, in questo momento terzo in classifica, lì più o meno dove doveva essere, tra il terzo e il quinto posto, almeno secondo quello che penso io. Mercoledì scorso è passata la Final Four di Coppa Italia, il primo weekend di marzo. Adesso vediamo come va, purtroppo c'è stato questo infortunio che non si sa ancora bene di quale entità, a Sokolov, che purtroppo
che è giocatore di punta.
Esatto, cioè se c'era uno che non doveva farsi male era lui. E in base a quello probabilmente cambieranno o meno i destini, insomma, dei prossimi giorni, insomma.
Speriamo quindi in bene, perché comunque la parte decisiva della stagione sta iniziando solamente adesso.
Questi 15 giorni c'è il doppio scontro con il Belgorod per la Champions League, che già sono i favoriti di tutti per la vittoria finale della Coppa, e già sono forti loro, e giocarle senza un giocatore così è
sarebbe molto ma molto penalizzante.
Sì, decisamente.
Rimaniamo sulle compagini locali, perché dobbiamo giustamente segnalare anche come dopo la Diatec di volley, come è andata invece l'Aquila Basket, che aveva perso la vetta della classifica solitaria solamente la settimana scorsa. Vetta solitaria riconquistata grazie anche allo stop di Capo d'Orlando, che comunque insegue il secondo posto pari a Torino. Aquila Basket che batte senza troppi patemi la Fulgor Forlì nel match casalingo.
Aquila Basket che torna in testa e supera Capo d'Orlando, il nostro Poz che sconfitto sconfitto uscendo a testa alta, tuttavia si accorge in chiusura di conferenza stampa di quel sassolino nella scarpa rimastogli in chiusura di match.
Qualche parola di troppo del coach avversario o comunque di qualcuno che stava in panchina con lui, bisogna ancora chiarire bene cosa è successo, hanno portato a questo exploit che apre il nostro angolo del coach.
La terza cosa ed è un insegnamento di vita questo, che io mi permetto di insegnare. Perché penso di aver ricevuto nella mia carriera enorme testate di stima, non ultimo oggi, per un motivo semplice e banale, perché ho sempre rispettato il mio avversario.
Arriva, stai pronta.
Ho sempre cercato di sconfiggerlo, ma in modo leale.
Sta mordendo la lingua.
E quando ho vinto ho festeggiato, mai permettendomi di infierire sullo sconfitto. E quando ho perso sono sempre uscito a testa alta, e la maggior parte delle volte, proprio perché sono fatto così, ho subito dell'enorme comprensione e solidarietà.
Sta caricando.
Che io sono disposto sempre a regalare quando vinco, perché so quanto cazzo dia fastidio perdere. E non permetto a nessuno di mancarmi di rispetto quando io perdo, perché mi girano i coglioni.
Batte i pugni sul tavolo, coach Gianmarco Pozzecco, dopo la sconfitta contro Ferentino. Effettivamente Ferentino nelle ultime due giornate ferma le due capolista, Trento e Capodorlando.
I complimenti ai ragazzi in campo, sono comunque arrivati dal Poz, non l'avete sentito, erano nella parte precedente dello spezzone che vi abbiamo regalato della conferenza stampa.
Grande sportività, perché comunque riconosce il valore dell'avversario e se la prende con appunto qualche parolina di troppo, qualche gesto di esultanza forse eccessiva che gli è stato rivolto da componenti della panchina di Ferentino, se non sbagliamo.
Il Poz è sempre profeta in patria e questa volta ci dà veramente questo saggio di integrità nel richiamare tutto il movimento del basket a quel riavvicinamento al fair play che è necessario, e a quella esatto coerenza etica che possa permettere appunto di vivere lo sport come si deve. E a questo punto chiuderei la presentazione di Jumping 82 metri quadrati, dandovi tutti i riferimenti utili che ritroverete seguendo appunto ridigitando la nomenclatura del titolo del progetto.
81 metri quadri sono
Jumping 81 metri quadrati.
No, lo trovate. 80...
è un altro, quello di 82.
Ci ho provato. Sono nel consiglio d'amministrazione dell'area. No, è Jumping 81 metri quadrati. Lo trovate su Facebook. In internet.
Su Facebook c'è il gruppo e da lì c'è il link al blog.
Ok, quindi passate da Facebook
oppure dalla nostra pagina Facebook, quella della Noce del Dies, dove troverete sicuramente al più presto il link al blog direttamente,
dove verrà puntualmente promosso. E sbrighiamo l'angolo del coach, che è un progetto invece nostro, della Noce del Dies, nuovo, che volevamo affrontare, anche perché lo sfogo del Poz e nella stessa domenica il ritorno salutato con immensa simpatia di uno dei padri spirituali.
Tu non sei molto corrente della mia carriera e di quello anche degli ultimi risultati miei, perché nel 2010, se parliamo di salvezza, si portò in salvezza il Bologna, non è distante il 2010. Vedi, allora bisogna essere precisi quando si fa una domanda.
Bisogna essere precisi, tu lo stai appellando come padre spirituale, devi essere più preciso, devi
esatto, anche te
uomo
simbolo della nostra degli assi in contragolpe.
Forse il re, il principe di quel pantheon che ci accompagna dalla prima puntata della Noce del Dies.
Esatto, e è proprio lui, l'avrete sicuramente riconosciuto dalla voce, è tornato Malesani, missione impossibile, questa volta abbraccia il progetto Sassuolo di cui cammina. Comunque può parlarci, scelta che comunque ricade sul nostro allenatore preferito, quella di Patron Squinzi. Che salutiamo con inchino.
Abbiamo in studio gente che ha niente meno portato, cos'era, una bottiglia di vino a Patron Squinzi? Cos'era?
Sì, più di una.
Ecco. No, siamo addirittura, credo si possa dire, siamo a libro paga di Patron. Sì. Patron, comunque continuiamo ad inchinarci perché non venga veramente travisato quello che diciamo.
Non sei l'unica, c'è un ex allenatore, cioè Di Francesco, esonerato per fare spazio a un nuovo allenatore, quindi anch'esso a libro paga di Squinzi.
Esatto.
Una rosa ampliata di più o meno 11 giocatori nuovi, perché nel mercato di gennaio Sassuolo si è scatenato rinforzando la squadra, però forse creando una certa confusione anche all'interno di uno spogliatoio che ora vede forse troppi giocatori.
Eccessivamente composito.
Vedremo in ogni caso come Alberto Malesani riuscirà ad amalgamarli.
Adesso, detto questo, quindi bisogna, quando si formano le domande, bisogna stare molto attenti al curriculum. delle persone. Detto questo, anche perché sono uno molto, io non è che me, non sono uno che mi sponsorizzo né che me la tiro, io ho sempre fatto il mio percorso. Finiamo dicendo che se un allenatore, tu vai a vedere in Italia gli allenatori di presenze, quanti anni ho fatto in Serie A di presenze eccetera, beh, credo che tu debba avere un po' più di rispetto nei miei confronti. E qua, aspetta un attimo, e qua ho chiuso.
Ci inchiniamo davanti ad Alberto Malesani, per il quale abbiamo ovviamente tutto il rispetto possibile.
Grosso augurio, buon lavoro, lo accompagneremo in queste battute del girone di ritorno.
Speriamo che duri, perché non si sa mai.
E speriamo che duri, e alla corte non solo di Squinzi ma anche di Neck, vi ricordi che avevamo parlato?
È vero, solo una piazza importante. Solo
una piazza importante. E quindi grazie di essere ritornato, Male, perché subito prima conferenza stampa, queste erano le sue parole nella
presentazione, con la nuova maglia, anche lui con la nuova ventina, il piumino verde e nero
del Sassuolo. Altro allenatore però che salutiamo con entusiasmo, Davide Cassani, CT della nazionale italiana di ciclismo.
Sì, è stato ufficialmente presentato nel weekend, nonostante comunque la nomina di Davide Cassani, che abbiamo anche avuto l'onore di avere ai nostri microfoni, era già nell'aria da diverse settimane. Primo impegno, un raduno al Lido di Camaiore dal 26 febbraio al 1 marzo, il primo stage per preparare quella che sarà l'avventura importante, la prima avventura importante di Davide Cassani sulla panchina, chiamiamola così, della nazionale di ciclismo italiana, il mondiale di settembre che si correrà a Ponferrada in Spagna. Già previsto per metà febbraio il percorso rigorosamente in bici dello stesso Davide Cassani, di quello che sarà il circuito mondiale, che appunto pedalerà in prima persona, e riportandolo e riprendendolo con la sua telecamera con la quale ci ha deliziato per anni di conduzioni di telecronache televisive.
Come tradizione, da grande professionista qual è, andrà a fiutare, ad annusare il percorso e il tracciato che attenderà gli azzurri nel mondiale. E lasciamo appunto quest'ultimo coach, che salutiamo con affetto, aveva aperto la stagione 2013 della Noce del Lies con un suo grandissimo e dimenticato contributo telefonico, e andiamo con gli Aerosmith, altri protagonisti del Super Bowl nelle edizioni passate, con Jadid.
Aerosmith alla Noce del DS.
Era Jaded e non Jadid, ma noi abbiamo voluto fortemente dedicarla all'ex talento del Brescia, lo ricorderete benissimo, astronascente, subito precipitato, troppo in fretta.
Ma penso che anche gli Aerosmith, quando hanno scritto la prima versione, avessero in mente il calciatore del Brescia, ex Brescia. Loro erano sul palco del Super Bowl nel 2001 insieme a Ben Stiller, Adam Sandler, NSYNC, Britney Spears,
Mary J. Blige e Nelly,
in un
pasticcio, una lasagna al forno che non si vedeva veramente da tempo su un palco del Super Bowl.
Continuiamo, perché non c'è solo Andrea a scrivere di sport. Infatti l'abbiamo presentata all'inizio, poi ha fatto un po' di sciopero, ha fatto un po' di silenzio stampa, ma ora
è in vacanza,
ora deve assolutamente tornare a esprimersi. La Cami, sempre con noi per ormai la terza volta ospite,
sì,
qua, se
sì,
non
sì.
Sbaglio,
fedelissima della Noce, veramente cosa saremo noi senza di lei.
Ci avevi parlato sempre di Dragon Boat, questa volta ampliamo gli orizzonti, perché appunto una vogatrice cosa fa durante l'inverno? Va a arrampicare.
Ve lo sareste mai aspettati?
Adesso si può fare anche a Trento.
Sì.
Ho colto l'occasione dell'apertura della nuova palestra di roccia San Vapolis per iniziare a scrivere qualcosa di arrampicata. Ho iniziato con un'intervista
sempre su barsportitalia.it,
sì, certo,
quindi
certo.
Ricordiamo i nostri partner mediatici.
questa è una firma, quella della Kami, che trovate puntualmente sempre lì su Buzzsprout Italia.
Effettivamente c'erano poche notizie evidentemente di Dragon Boat Mercato, sì, per riempire il tuo inverno, e quindi hai cercato di
aprire un'altra delle mie passioni, che è appunto la montagna in generale, poi nello specifico l'arrampicata, da qualche anno in realtà.
Quindi da te vogliamo per prima cosa una recensione della nuova parete di Sambapolis.
Beh, se posso dire con una sola parola, Sambapolis mancava. Era una struttura di cui Trento aveva veramente bisogno. Gli appassionati di arrampicata d'inverno erano costretti ad andare fuori provincia per arrampicare. Adesso finalmente Sambapolis è aperto, i numeri confermano il successo di questa iniziativa. La palestra è sempre piena di gente, addirittura a volte mi hanno detto che sono costretti a chiudere i cancelli e non fare entrare più gente perché superano la capienza massima di persone che vanno ad arrampicare.
Eccesso di moschettoni?
Sì, beh, qualche numero: 160 vie per i più appassionati di tutti i livelli, dal terzo all'8C, 150 boulder, 2 ferrate, 2 vie speed su cui potranno essere realizzate anche delle gare valide per le gare nazionali ed europee, e 17 metri d'altezza in totale.
Beh, che fosse una parete da grandi numeri lo sapevamo anche da quando siamo poi stati in diretta da lì. Tu comunque, che l'hai provata in prima persona, ci dici, ci confermi l'impressione positiva che ci aveva fatto?
Positivissima,
subito.
E consiglio anche a chi non c'è ancora andato di andarci, anche a chi con l'arrampicata non ha molto a che fare o chi ci vuole provare. La sicurezza è massima, ci sono sempre delle persone dello staff che girano in palestra per aiutare chi ha le prime armi, sta facendo magari sicura o non si sente a proprio agio sulle pareti, quindi anche dal punto di vista della sicurezza è controllatissima la palestra, cosa che non ho visto in tutte le palestre. Insomma,
troviamo un difetto almeno, ci sarà una mancanza,
che non prende il cellulare all'interno della palestra.
Bene, questo però è discutibile che sia un difetto o meno,
potrebbe essere un vantaggio effettivamente, potrebbe essere un pregio.
No, assolutamente,
pure
non usate i cellulari mentre fate sicura o arrampicate, però insomma nei momenti di vuoto tra una scalata e l'altra magari mandare un messaggino, postare la foto delle imprese
eroiche.
Però
appunto limita quel fenomeno social
di instant message.
No, semplicemente anche per dire dove sei, se è arrivato o non è arrivato. Una volta entrati nel parcheggio il cellulare non prende, però magari, non so, nei prossimi mesi insomma qualcosa.
Quindi simulazione perfetta delle vette più proibitive.
Sì.
E anche assenza di comunicazione, silenzio radio che è tutto quello che può aiutare appunto gli scalatori ad allenarsi per la bella stagione. E scalatori, tu ne hai intervistato uno che non è da poco.
Non da poco, sì, ho intervistato Cesar Grosso.
Intervista storica questa, perché veramente stiamo parlando di colui che apre le vie.
Sì, ho iniziato con il botto una bellissima intervista realizzata a questo campione brasiliano, più volte campione brasiliano sia per l'arrampicata che per il boulder. Da un anno si è trasferito in Trentino, vive ad Arco e si allena sulle nostre montagne.
Evidentemente le montagne trentine rispetto a quelle
alla spiaggia
brasiliana, a Copacabana.
Sì, lui racconta proprio questo, lui è di San Paolo e racconta che quando stava in Brasile doveva percorrere centinaia di chilometri, quindi ore di macchine per arrivare alle montagne, quindi gli basta uscire di casa per potersi allenare. Si è trasferito qui da esattamente un anno con sua moglie. Adesso lavora a Sambapolis, dove ha tracciato il 60% delle vie e l'80% dei boulder.
Un'intervista realizzata da Kami, che vi segnaliamo perché apre gli occhi su appunto la realtà di Sambapolis, appunto le possibilità sportive del luogo, e che potete trovare ancora su Buzzsprout Italia.
Su Buzzsprout Italia, sì. E che spero sia la prima di una lunga serie di interviste che vorrei fare non solo sull'arrampicata ma sulla montagna in generale, quindi magari anche corso in montagna. La prossima settimana intervisterò delle guide alpine, quindi anche neve, la montagna in generale.
Brava, quindi un doppio versante: tu eri specialista in sport tra virgolette acquatici,
sì.
ora anche in altura, quindi
sì,
ti sposti.
Sì, sì.
Brava la Kami a diversificare i suoi contributi, è una cosa che noi salutiamo con fierezza e soprattutto con fiducia, perché potrà intervenire su più temi in questa sede
ci dai una grossa mano anche a, noi,
a sbrogliare appunto quella delicata faccenda dell'arrampicata che sta impazzando proprio per il successo di Sambapolis. E dall'arrampicata vuoi aggiungere qualcos'altro? Ti senti di parlarci della polvere che hai respirato salendo,
la polvere di magnesio
che della roccia, l'odore di roccia che hai respirato tracciando le tue vie a Sambapolis?
No, vabbè, cosa dire, io penso che tutti gli appassionati di arrampicata sanno benissimo il tipo di emozioni che si prova quando si è staccati da terra per diversi metri. In realtà questa è comunque una buona occasione di allenarsi d'inverno, poi l'estate preferisco ovviamente le cime, le montagne, le vie in montagna, insomma.
Chiaramente sono un'altra cosa. Quindi vi rimandiamo a parsportitalia.it per tutte le tue recensioni, interviste,
scrivetemi,
articoli sulla montagna.
La vertigine, diceva un grandissimo
poeta contemporaneo.
La vertigine non è paura di cadere, ma voglia di volare, diceva.
Bravissimo,
grandissimo.
Molto.
E ecco qua, già trovato lo slogan pop di Sambapolis, visto che ha questa popolarità, appunto. E passiamo invece all'altra specialità di cui ti occupi.
Beh, perché ne approfittiamo, abbiamo qui sia te, Cami, sia Andrea, che con il Dragon Boat ci avete aperto un mondo nella vostra precedente apparizione alla noce.
Due atleti di riferimento del movimento del Dragon Boat provinciale, capitanissimo della propria formazione di Tenna, e Andrea invece pagaiatrice di livello, comunque rispettata, e la Cami nel Dream Team lì, l'Energy Team di Pinè. Mercato estivo, appuntamenti per la prossima stagione?
Sì, è uscito il calendario definitivo delle gare. Iniziamo il 28 giugno con la Drago Bromba, la gara sul lago di Levico che prevede il giro del lago di Levico. Ricordo che l'anno scorso era stata la gara che aveva fatto capire a tutte le squadre qual era la squadra da battere, ovvero i Panizza Firat. Si continua il 12 luglio con la Econ Cup, una gara ad anello presso l'omonimo centro di San Cristoforo al lago. Il 19 luglio, quindi pochissimi giorni dopo, una settimana dopo, ci si trova tutti sui miei laghi, sui laghi di Pinè, per la Dragon Sprint, che è una delle gare più partecipate di tutto il campionato. Arrivano squadre da fuori provincia, siamo sempre circa una ventina di squadre, quindi davvero molto partecipata come gara, una gara ricca di polemiche l'anno scorso. Andrea, vediamo l'espressione.
Andrea sorride, ma nasconde dietro il ghigno.
Ricordo qualcosa.
Sono ferite ancora aperte, evidentemente, che neppure quel terzo tempo è riuscita a placare.
Ha mitigato.
Hanno costato okay. Il campionato. Panizza Pirat si è visto veramente sfumare il campionato per il risultato di quella gara, un risultato che ancora non si è capito bene,
discutere
tempo favorevole,
per
sfavorevole, tempo preso male, non si è capito cosa è successo.
Classica rapina dei bianconeri del Dragon Boat.
Poi una lunga pausa, ci si ritrova il 23 agosto per il trofeo Lago Caldonazzo, la storica gara sul lago di Caldonazzo, e si chiude in bellezza il 13 settembre con la gara più adrenalinica di tutto il campionato, che è la Dragon Flash a Borgo.
Bene, quindi comunque vi rivolgiamo qua per parlare di Dragon Boat quando la stagione si farà più calda, quindi potrete tornare a solcare i laghi del Trentino.
Se l'organizzazione ce lo permetterà, vorremmo intervenire con una diretta, perché io credo che la gara sia tutta da vivere e da commentare, quindi esprimo questo desiderio. Vediamo se il volontario dell'anno sarà accontentato. e vi ringraziamo per essere stati qui con noi.
Grazie.
Dobbiamo sbrodolare le battute di chiusura, perché veramente avevamo tantissimo di cui parlare, ma soprattutto avevamo ospiti di spessore.
Sì, vi ricordiamo quindi allora Bar Sport Italia per i reportage della Cami, invece il Jumping 81 M2 di Andrea, il blog sul volley nazionale e non solo. Vi rimandiamo qui per se volete ritrovarli anche fuori onda. Noi chiudiamo velocissimamente citando le news dal mondo del tennis, dove la nazionale italiana si qualifica ai quarti di finale di Coppa Davis. È un traguardo storico, 15 anni fa l'ultima volta, e Fabio Fognini trascina per i capelli tutta la squadra, riuscendo a vincere i due incontri singolari e trascinando il compagno Bolelli nel doppio, battendo l'Argentina in terra comunque argentina, quindi è stato molto molto difficile, ma ce l'abbiamo fatta.
Altri score da non tralasciare, quelli del Sei Nazioni, esordio da brivido quello dell'Italia al Millennium Stadium di Cardiff.
Ottima prestazione, il nostro esperto Paul settimana scorsa ci aveva detto
il battesimo del fuoco.
Dobbiamo sperare che il Galles rimanga sotto i 25 punti. Per il rotto della cuffia ce l'abbiamo fatta, 23-15 il risultato finale. L'Italia seppure avvicinata nel finale, quindi un'ottima prestazione degli azzurri che fa ben sperare per le prossime partite.
Rimandiamo agli interventi di Paul il commento tecnico, e gli altri risultati sono stati la vittoria della Francia sull'Inghilterra e quella dell'Irlanda sulla Scozia. Chiudiamo la noce del 10, il contragolpe, grandissime emozioni, grandissimi ospiti e quanta roba veramente. Grazie Andrea, grazie Cami,
grazie a voi.
Criticate a tutta birra la pallavolo, così come si fa su Jumping 81 metri quadrati, e invece lasciatevi affascinare dal vertical limits di Sambapoli attraverso le parole e il racconto della Cami. Grazie Loco di essere stato vicino a me in questo momento complicatissimo della mia carriera radiofonica.
Grazie a te molto, stoicamente, con i punti, con la sutura ancora fresca, riuscire a portare a casa questa puntata dall'inizio alla fine impeccabilmente.
Ciao a tutti.
La noce del 10 con El Muto e il Loco.